www.vendigio.it e la storia continua. Inquadrato attorno al Carroccio. L'imperatore, da parte sua, si asserragliò in Pavia e con le poche forze rimastegli e prese a tempestare di messi la Germania finché gli giungessero aiuti. Concedeva intanto vari privilegi a Como, chiave dei passi alpini verso la piana del Reno. Inviava ordini in Toscana e apriva un dialogo diplomatico con re Guglielmo II di Sicilia, che, irritato per il suo fallito matrimonio con una principessa greca, aveva stretto con Venezia un accordo in funzione antibizantina. E questo per dargli in sposa la figlia Sofia, matrimonio che Papa Alessandro riuscì a impedire. E difatti il monarca normanno di Sicilia sposò Giovanna, figlia di Enrico d'Inghilterra. Passò un altro inverno. Come era d'uso, quella non era la stagione di guerra. Ma Federico era in ansia perché conosceva bene la situazione generale e sapeva fino a che punto era debole. Si rivolse dunque per aiuto a Enrico il Leone. I due cugini si incontrarono nel gennaio del 1176 a Chiavenna, la cittadina poche miglia distante da Como sulla via fra Germania e Italia. Essa apparteneva una ventina d'anni al Ducato Svevo. La tradizione ha circonfuso di colori drammatici l'incontro. Federico sarebbe giunto a inginocchiarsi dinanzi al superbo duca, implorando l'aiuto. Ma alla proposta di questi, il suo soccorso in cambio della contesa Goslar, il Barbarossa si sarebbe irrigidito nel rifiuto. È costante nella vita dello Svevo questa fedeltà a principi dinanzi ai quali l'autorità imperiale non può venire meno. La sua flessibilità, che in più occasioni non arretrava neppure dinanzi all'opportunismo, s'arrestava sempre davanti a questa barriera. Ormai però non gli restava che contare su quel che in Germania poteva aver raccolto dall'imperatrice e dai vassalli fedeli e stringere rapporti con gli alleati italiani. Anche la Lega si andava preparando e in quello stesso gennaio a Piacenza i rettori rinnovarono il giuramento. A maggio arrivavano i rinforzi tedeschi. Non era un granché, forse. E con loro e con gli italiani che erano rimasti fedeli, Federico raggiungeva i 4.000 cavalieri. Oltre all'arcivescovo di Colonia, li guidavano quello di Magdeburgo, il Langravio di Turingia, il Duca di Saringen, il Conte di Fiandra e gli altri nobili e i grandi signori. Giunsero attraverso il passo del Lucomagno per la via di Bellinzona e si acquartierarono con l'imperatore a Como. Da lì si mossero poi per raggiungere le truppe del marchese di Monferrato a Pavia, che si erano concentrate attorno a quella città e si stavano adesso dirigendo verso nord. E il duca voleva farsi re. Mentre la Lega Lombarda, l'andamento dello scisma, l'ostilità bizantina e siculo normanna davano sempre più guai all'imperatore, suo cugino Enrico il Leone continuava a comportarsi come sovrano praticamente indipendente dai suoi ducati di Baviera e Sassonia. Enrico sfoggiava i poteri, il decoro, la magnificenza di un re. La scoperta delle miniere d'argento dei Feiberg verso il 1170 l'aveva ripagato a usura dalla forzata cessione di quelle di Goslar al cugino. Ed era regale anche la sua politica estera, in sintonia certo con quella dell'imperatore, ma segnata da una personalissima impronta. Il fatto che fosse il genero di Enrico d'Inghilterra gli conferiva un prestigio immenso, tale da poterlo far considerare, in ogni modo, un alleato prezioso. Anche la sua influenza sulla Danimarca ne aumentava la fama. Non erano cattivi nemmeno i suoi rapporti con Alessandro III, che egli non riconosceva come papa, ma che era molto interessato alla politica di crociata del nord-est europeo. Ai primi del 1172 Enrico partiva per un pellegrinaggio in Terra Santa. Segno questo che egli si sentiva nei suoi domini sicuro abbastanza da potersi permettere una lunga assenza, ma anche indizio di una volontà politica che Federico forse appoggiava, forse addirittura in certi casi sollecitava, ma che fuori di qualunque ragionevole dubbio temeva. Nel dicembre l'imperatore ricevette Enrico, reduce da questo importante viaggio, ad Augusta. Sappiamo che l'incontro fu affabile, ma ignoriamo che cosa i due cugini si siano detti. Certo, a giudicare dalla spedizione imperiale contro Ancona dell'anno seguente, si direbbe che la missione distensiva di Enrico fra i due sovrani non avesse avuto successo. Ma restiamo nel campo delle congetture. L'inverno fra il 1175 e il 1176, Enrico, duca di Sassonia e di Baviera, doveva già avere fra le mani e sfogliarlo con grande ammirazione il Vangelo miniato che aveva commissionato 3 anni prima al monaco benedettino Heriman dell'abbazia di Helmarhausen. Quel codice splendido rappresentava molto bene le ambizioni di Enrico il Leone, allora nel pieno vigore degli anni e all'apice della sua potenza. Egli amava i libri e anche attraverso di essi gli piaceva organizzare un'abile propaganda. Già attorno al 1170 aveva affidata al prete bavarese Corrado, chierico di quella Bratisbona, che era uno dei grandi centri della cultura del tempo, l'incarico di celebrare le gesta della cavalleria cristiana con un Rolandslied, versione tedesca a rime accoppiate della chanson de Roland. E Corrado si era servito a questo fine di un originale francese della chanson che gli era forse pervenuto attraverso la stessa duchessa Matilde, che alla corte del Plantageneto Enrico II non aveva difficoltà a procurarsi pregevoli esemplari librari. Pochi anni dopo, un anonimo discepolo di Corrado si sarebbe ispirato a Enrico il Leone e alla sua crociata del 1172 per narrare le glorie dei cavalieri sassoni e le meraviglie d'Oriente in un altro poema, il Rheinfried von Braunschweig. www.redigio.it e la storia continua.